telefoni, così non siamo disturbati durante il nostro percorso. E innanzitutto, visto che qualcuno deve ancora arrivare, lascio delle indicazioni pratiche, poi passiamo all'inizio della giornata, tanto quest'anno ci avvaliamo anche di alcune slide molto semplici, servono soltanto per sottolineare. Io amo molto sottolineare quando leggo, quindi non so se qualcuno mi ha prestato dei libri, ha capito come sono ritornati. Ma quindi ho detto, ma sottolineiamo anche l'incontro, anche ciò che diciamo oralmente lo sottolineiamo con delle slide, quindi se può servire a qualcuno. Gli orari sono questi, lo dico per i nuovi, so che ci sono anche molte persone nuove. Innanzitutto benvenuti a tutti e a tutte, e anche ai nuovi benvenuti in questa casa e in questo percorso. Prima che mi dimentichi, qui troverete quelle piccole, quella di Ecar. Tutti avete un foglietto? Ecco, quello è importante perché lo leggeremo, lo studieremo stamattina, quel foglietto. È un'omelia di Eckhart, di Meister Eckhart. Non ce ne sono più, quindi si presume che tutti l'abbiano. Leggete con i vostri vicini, va? Fate così. Noi aiutiamo la comunione. Mentre qua sul tavolo troverete poi, per chi vuole ovviamente, un piccolo foglietto, una 5, con su scritto una sorta di mission della nostra casa. Cioè diciamo qual è l'intento della nostra casa. Poi ci sono i programmi di tutto l'anno, è un anno molto intenso, molto, molto ricco. Programma che contempla anche queste giornate di ritiro. Noi ormai da sempre, da quando abbiamo aperto la casa, quindi 8 anni fa, abbiamo cominciato a proporre i ritiri mensili. Lo scorso anno abbiamo concluso il ciclo giovanneo, abbiamo fatto 3 anni sul Vangelo di Giovanni, ogni incontro un capitolo. Un percorso impegnativo, un percorso però anche secondo me, e anche a detta di molti, bello nel senso pieno del termine, ecco, che fa crescere una bellezza creativa, ecco. Quindi ringraziamo Giovanni, ecco, San Giovanni, di averci tenuto compagnia per 3 anni. Quest'anno abbiamo cercato di proporre un programma che vada isotematico, potremmo dire. Cosa vuol dire? Più o meno sullo stesso tema, i ritiri mensili, questi che oggi cominciamo col primo, è sulla preghiera. Ci sono dei sabati sulla meditazione, dei sabati sull'icona, non di iconografia ma di iconologia piuttosto, quindi una spiegazione, un'introduzione al mistero dell'icona. Quindi penso che ci stiamo concentrando proprio sul fondamento di questa casa, che è una casa di spiritualità, quindi una casa che aiuta al cammino spirituale. Perché? Perché c'è sempre più esigenza, questo penso che lo sappiate molto bene, c'è sempre più desiderio, esigenza di entrare sotto la buccia, sotto la superficie, andare in profondità. E quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di proporre cammini in questa direzione. Poi ci sono tante altre cose, anche gli esercizi mensili, c'è un po' di per tutti i gusti, è un menù, lo vedrete qui, un menù per molti palati. Sei a posto? Ecco, la gestione della giornata, dicevo, ecco, quarto d'ora accademico, 10:15, iniziamo. L'altro appuntamento insieme sarà l'Eucaristia, la Messa, alle 12. Purtroppo, come già accaduto alcune volte gli anni passati, non andremo in cappella a celebrare la Messa, la faremo qui, semplicemente perché il numero non ce lo permette di stare dall'altra parte. Quindi lo so che non è molto... Quest'anno abbiamo anche i quadri di Caravaggio alle pareti, ma non aiutano a rendere la cappella questo salone. Però facciamo l'esigenza virtù. Quindi a mezzogiorno. A seguire, credo verso 1:15, il pranzo, perché si ferma a pranzo. Nel pomeriggio c'è una sorta di novità, nel senso che gli anni passati tenevo anch'io il pomeriggio, ma ho detto, ma cambiamo voce. E quest'anno i pomeriggi saranno tenuti da diversi personaggi. Io al mattino affronterò il tema della preghiera da un punto di vista prettamente cristiano, tolto stamattina che è una grande introduzione alla preghiera. Nel pomeriggio invece avremo il piacere e l'onore anche di avere con noi dei grandi esponenti delle varie religioni. Inizieremo oggi con un esponente, ma in realtà... Adesso vi spiego una cosa. Comunque, oggi pomeriggio affronteremo il tema dell'ebraismo con una professoressa, una dottoressa, un ebraista, insegnante di storia dell'ebraismo, e poi dalla prossima volta inizieremo proprio ad ascoltare gli esponenti delle varie religioni, quindi un ortodosso, un protestante, un induista, un buddista, un rappresentante della fede Baha'i, un islamico e poi l'ultimo un laico impegnato nel mondo. Oggi in realtà c'è un'eccezione, nel senso che nel pomeriggio non ci sarà un esponente dell'ebraismo. Sinceramente, posso anche dirlo questo, no? Io avevo invitato il rabbino capo di Torino, che tra l'altro è nuovo. E poi ci sono stati alcuni problemi per la sua presenza, non sto lì a... Fatto sta che ho dovuto dirottare, ecco, quindi ho chiamato questa bravissima dottoressa. Bene, ecco, vedo che sono arrivate anche ancora della gente, ma Maria, ecco, se mai dite di venire, poi che facciano dopo, sennò... Michele, sei chiamato. Solo così evitiamo che disturbino quando è. Buongiorno. Ci sono varie sedie sparse, se riuscite a... E con la partecipazione di così tante persone attesta, secondo me, anche l'interesse per questa tematica. Una tematica importante, quella della preghiera. E allora entriamo nel nostro percorso. Il primo, se volessimo dare un titolo a questa mattinata, che è l'introduzione ovviamente a questo tema immenso della preghiera, potrebbe essere quello che leggete, spero che si legga: pregare, azione di Dio, esperienza dell'uomo. Mi capita sempre di più di ascoltare persone, soprattutto quando si fa un colloquio, quando ti chiedono di crescere da un punto di vista cristiano, per un cammino serio di fede. Ecco, mi capita di fare questa domanda alle persone, soprattutto i laici, laici cosiddetti impegnati. Io chiedo, ma preghi? o quanto preghi? La risposta spesso è sì, a volte alla sera soprattutto mi corico e mi capita di ringraziare, mi capita di elevare un pensiero a Dio. Ecco, mi sono accorto in tanti anni che siamo rimasti a livello di preghiera a un livello prettamente infantile, ma anche persone impegnate, cioè riguardo la preghiera si è rimasti infantili. A livello umano, quindi ti capita di parlare anche con persone professionalmente molto avanzate, molto, molto mature anche come donne, come uomini, però a riguardo della vita spirituale, la preghiera in particolare, si portano dentro queste quattro regole imparate magari da piccoli, no? A catechismo. Prega al mattino, però al mattino si è subito suona la sveglia, si è precipitati in un ingorgo che finirà soltanto a sera, quindi non si può pregare. Poi la sera, allora prima di addormentarti, se non piombi subito nel sonno, ecco, ti capita di dire due preghiere. E ho detto, ma forse c'è qualcosa che non va. Perché non c'è il non aiutare, non intendo aiutare in questo anno, ci mancherebbe, ma perché non ci aiutiamo a vicenda a crescere riguardo la preghiera? Perché noi abbiamo 2000 anni alle spalle di mistagogia, cioè di insegnamento sulla preghiera. Il fatto è che appunto non esiste più una mistagogia oggi riguardo alla preghiera, cioè un'iniziazione alla preghiera. Nei secoli passati, e forse i più vecchi di voi forse si ricordano anche, non bisogna andare tanto indietro, che erano i vecchi a insegnare i bimbi a pregare. Ma occhio, no, non insegnare a livello di parole, insegnare con l'esempio. Vi leggo a proposito un bel passo di un ebreo, ecco, oggi è una giornata dedicata un po' all'ebraismo, ecco, diciamo così, perché nel pomeriggio verremo accompagnati in questo mondo. Vi leggo questo passo di Toby Nathan, che nella sua autobiografia, questo è un grande studioso, uno psichiatra, etnopsichiatra, scrive nella sua autobiografia: mio padre pregava non per dovere, ma perché Dio era là, vicino a lui. Due volte al giorno, per una ventina di minuti, sussurrava in ebraico parole che comprendeva appena, sulle quali non rifletteva mai. Parole che per lui erano una musica del cuore. Due volte al giorno, immancabilmente, al mattino e alla sera, inquadrando i momenti della notte, fecondi e pericolosi, si metteva in piedi. Il mattino, rivestito del suo scialle di preghiera, con i filatteri sul braccio e la fronte, e la sera con lo stesso libro di preghiera usato, ingiallito. Era il suo solo messaggio. Nessun proselitismo, nessuna ingiunzione. Mio padre non mi ha mai rimproverato perché non pregavo, e tantomeno mio fratello. Non ci ha mai spiegato la preghiera, né la sua necessità. Non si giustificava né si gloriava. Ci dimostrava solamente, con i suoi appuntamenti quotidiani, in tutta umiltà, ritirato in un angolo della casa, il suo amore personale per Dio. Non lo condivideva, né se ne vantava, non si lamentava, né se ne rallegrava. Non era un obbligo, né ragione di fierezza, era come l'aria che respirava. Così si cresceva. Mi ricordo l'autobiografia di Chagall, una cosa che mi viene in mente adesso. Chagall diceva: io ho imparato a pregare da mio padre, cioè lo vedevo inginocchiato davanti a una sedia, di fronte a un'immagine sacra, lo vedevo togliersi il cappello quando tornava dai campi, sfinito, eppure lui pregava lì. E io ho imparato e dicevo, se mio padre fa questo, vuol dire che quello che fa è veramente importante. Lo faccio anch'io. Senza una parola, senza una parola. Ecco, allora, oggi forse non è più così. La preghiera, se c'è, è relegata in alcuni momenti della giornata, magari alla sera, però non ha più contatto, non è più inerente al quotidiano. C'è la vita e poi magari c'è la vita spirituale, ci sono le azioni e magari c'è qualche atto di preghiera. Ci sono rituali quotidiani, magari c'è il rito della messa domenicale. Cioè, quello che si sta verificando oggi, e quello parlo sempre in ambito cristiano, anche di laici impegnati, di scollegare vita e vita spirituale, vita e preghiera. Allora, quello che cercheremo di fare quest'anno è di tornare a far dialogare questi due aspetti, a dire che l'importante non è pregare, lo diremo, ma è diventare preghiera. La questione non è dire preghiere, stiamo attenti, diciamo subito cosa non è la preghiera. La preghiera non è dire preghiere. Una cosa è dire preghiere, l'altra cosa è pregare. La preghiera, teniamo in mente, occorre, le cose che diremo oggi sono un po' complesse, un po' difficili, però io credo che chi ci ha seguito tanti anni può permettersi anche di volare un po' alto, è quello che vogliamo fare. Quando parliamo di preghiera dobbiamo guardarla dal punto di vista di Dio. Dobbiamo smetterla di pensare ad essere protagonisti nella preghiera. La preghiera è azione di Dio. Stiamo parlando di cristianesimo, ovviamente. Perché? Perché con l'incarnazione, con l'evento dell'incarnazione, possiamo dire che si sono capovolte le parti. Non più l'uomo che tenta l'ascesa verso Dio. Questa è la preghiera pagana. Ci sono delle bellissime preghiere pagane, greche soprattutto, rivolte alle divinità. Ecco, il cristianesimo no, con l'incarnazione si sono capovolte le parti. Non più quindi l'uomo che intenta l'ascesa al cielo, ma accoglienza in sé dell'azione di Dio. La preghiera è accoglienza dell'azione di Dio. Quindi la preghiera non è tanto azione di Dio verso l'uomo. E mi spiace un po' che se voi guardate come inizia la definizione nel Catechismo della Chiesa Cattolica, l'ultima parte, la quarta parte, è dedicata alla preghiera, fatta molto bene, ve la consiglio di leggere. Non leggete la parte della scatologia del Catechismo, perché è un disastro, ma sulla preghiera, poi mi hanno detto che è stata affidata a un monaco, in realtà, questa parte della preghiera. Comunque, però come inizia? Inizia con la definizione classica di preghiera. Numero 2559 del Catechismo della Chiesa Cattolica, riguardo alla preghiera, dice: la preghiera è l'itinerario della mente verso Dio. Itinerario della mente verso Dio. Azione di Dio verso tutto l'uomo. Già questa cosa della mente verso Dio la dice lunga, di cosa abbiamo trasformato l'uomo noi cristiani in 2000 anni. L'abbiamo ridotto a mente, a pensiero, Ma l'incarnazione doveva finire. Lo diremo durante l'anno quanto importante è il corpo nella preghiera. Non è un atto cerebrale. Quindi con l'incarnazione è la divinità a essersi piegata sulla terra e l'uomo manifesta semplicemente la sua grandezza nell'offrire che cosa? La sua attesa, la sua capacità di accoglienza. C'è un passo importantissimo di Giovanni. Giovanni 1,9, l'abbiamo anche scritto. Giovanni dice: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Che cos'è la preghiera? La preghiera è accoglienza in sé di questa luce al fine di essere illuminati. Capite? Non dire preghiere, ma diventare preghiera. Lo scopo, è bruttissimo questo termine, scopo, ma poi andremo a definire, ma diciamo, scopo della preghiera è divenire illuminati, grazie all'azione altra in me. E perché questo possa accadere, io devo accogliere, accettare. Ora, dov'è questa luce? Veniva nel mondo la luce che illumina ogni uomo. Apro una parentesi. Quando, questo è molto importante questa cosa, ecco, diciamo che stamattina diamo le fondamenta, siamo qui a dare i fondamentali, adesso si dice, i fondamentali. Veniva la luce, oppure la grazia che viene, oppure quando si prega vieni Santo Spirito, ma vieni da dove? Ecco, noi purtroppo, naturalmente siamo uomini e donne, quindi essere umani, abbiamo bisogno di spazio, abbiamo bisogno di usare queste categorie dentro, fuori, prima, dopo. Ecco, dire veniva la luce, non dobbiamo dire veniva dall'esterno la luce. La luce ce la portiamo dentro. Quindi non è tanto un venire, è un emergere. Questa cosa, guardate, è importantissima. Siamo già illuminati. La luce ce l'abbiamo dentro. La portiamo nella parte più intima e sacra del nostro essere, questa luce che viene d'altrove. Ma d'altrove non vuol dire da un'altra parte, geograficamente. Stiamo attenti, e questo altrove vuol dire che non l'abbiamo fabbricata. Quando noi nel Padre Nostro diciamo Padre Nostro che sei nei cieli, non vuol dire che Dio sta nei cieli. Il cielo è un simbolo, possiamo dire un qualcosa di totalmente altro. Cioè che non l'abbiamo fabbricato, che non l'abbiamo prodotto. Questo vuol dire cielo, questo vuol dire altrove. Padre nostro che sei nei cieli vuol dire semplicemente Padre nostro che sei nella parte più intima di me. Io sono il cielo di Dio. La Bibbia, ovviamente, che è molto concreta, ha bisogno di specificare, quindi usa cielo come per dire qualcosa che non ti sei dato, che non ti sei costruito, che non hai fabbricato, che non l'hai prodotto. Noi lo diremo questo, nella preghiera non produciamo nulla, accogliamo solamente. Quindi possiamo dire, la preghiera e accoglienza, attenzione alla luce che proviene d'altrove, altrove in questo senso, ovviamente. Lasciandoci illuminare da questa luce che è dentro di noi, cosa provoca? La luce illumina, fa crescere, dilata, espande, ci fa sbocciare. Quindi la preghiera è la possibilità che diamo alla luce di compierci, di farci sbocciare come il fiore che riceve la luce e diventa bello, diventa se stesso. Questa è la preghiera. E disponibilità, ecco l'attenzione, uso attenzione all'accezione di Simone Weil, attenzione proprio come consapevolezza di ciò che ci abita e gli diamo spazio, le diamo spazio a questa luce di fare il suo lavoro, cioè di dilatarci, di compierci, di espanderci, di sbocciare. Quindi possiamo dire, ecco vi do tutte le definizioni di preghiera, che poi abbiamo un anno e stiamo attenti, non vogliamo dire tutto stamattina. La preghiera è quindi soltanto un lento cammino di consapevolezza. Torniamo a Giovanni. Veniva nel mondo la luce vera. Ecco, apro un'altra parentesi. Ma questa luce vera che è già dentro di noi, che viene in noi con la nostra nascita, è solo del cristiano? Ci viene dal battesimo? Mi auguro che non lo pensiate. Guardate che c'è ancora una certa teologia la quale afferma che col battesimo si diventa figli di Dio. È tremendo. E tutti gli altri non sono figli di Dio? Questa luce, questa presenza di Dio, questa energia, questa forza, questo, chiamiamola come vogliamo, che ci portiamo dentro, che grazie alla preghiera, una vita spirituale attenta, ci permette di compierci, ce lo portiamo dentro tutti, ma proprio tutti, dall'ateo più convinto al buddista, all'induista. Andremo ad approfondire queste cose, ma guardate che questa cosa è molto importante. La nascita di Cristo, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutti, per noi cristiani, ecco, per noi cristiani tutti veniamo al mondo, in teologia si dice, con l'esistenziale cristico. Se questa luce è Cristo, tutti veniamo alla luce con questo esistenziale cristico. Il cristiano lo chiamerà per nome. Però questo principio vitale ce lo portiamo dentro tutti, ovviamente. La nascita di Cristo, non tanto il Vangelo, perché usa parole, altre parole, ma la tradizione vuole che Gesù sia nato in una grotta e di notte. Non è romanticismo questo, Questo binomio è di una potenza spirituale impressionante. Tradotto, la nascita di Cristo non avviene in una città rumorosa, ma in una grotta silenziosa e nel buio della notte. Cosa voglio dire? Che Cristo non può venire alla luce, questo principio luminoso che c'è già dentro di noi, non può venire alla luce, cioè non può nascere, perché le parole ci fregano, non può sbocciare, non può emergere, ecco diciamo così, non può emergere nel caos e nel luccichio di false luci. La luce, l'energia che è dentro di noi. Non può emergere se siamo travolti e storditi dal rumore. Non può emergere se in noi ci sono forze che ci trascinano all'esterno continuamente. Allora qual è l'unica possibilità? Scendere nella propria grotta interiore, definizione di Gandhi, la propria grotta interiore, per venire in contatto con questa luce che è già data. Ma Matteo 6,6 cosa ci dice? Quando preghi, entra nella tua stanza, adesso la versione 98 non so cosa dice, ma probabilmente o stanza o camera, in greco sapete cosa c'è? Un termine bellissimo, che poteva essere, secondo me, mantenuto. Il greco dice, scendi nella tua dispensa interiore. È bello. Perché? Perché la dispensa, in un clima molto caldo, era la parte più profonda della casa dove si tenevano le provviste, dove c'era il necessario per vivere. Capite cos'è Matteo 6,6? Quando preghi, scendi nella tua grotta, nella parte più sacra, più interna di te, e lì attingi a questa luce indispensabile per farti vivere. La dispensa dove ci sono gli alimenti indispensabili per farti crescere e vivere. Quindi la preghiera è chiudersi in un luogo solitario per ascoltare il suono della parola divina sepolta nel profondo del proprio essere e che attende soltanto di essere scoperta, rivelata, cioè chiede soltanto che gli si tolga il velo, svelata. La preghiera svela questa presenza che c'è già. Chiamiamola perla preziosa, come dice il Vangelo, il tesoro nascosto. Vi leggo un passo di Vannucci, Giovanni Vannucci. Nell'ascoltazione silenziosa, la parola che costituisce la qualità essenziale di ogni essere affiora alla coscienza, accendendovi l'irresistibile desiderio di ordinare il suo ritmo, percepito come l'armonia del destino personale, la propria realtà. Quindi la luce, lo spirito, Dio, chiamiamolo come vogliamo, è la perla preziosa che portiamo dentro la parte più intima di noi, quella che la tradizione biblica e patristica chiamerà cuore. Parleremo molto di questo centro dell'anima, questa parte più intima, nascosta, ecco, sono tutte parole per definire cosa? Tutto ciò, la tradizione lo chiama cuore. Vi leggo la definizione di cuore quel libro fondamentale. Vi lascerò parecchi testi in questo anno, quindi vi fate una bibliografia nella speranza di farvi una biblioteca sulla preghiera. Questo testo è il racconto di un pellegrino russo. Il cuore è il centro dell'intero essere umano ed è l'uomo intero a dovervi fare ritorno. Il titolo di questi incontri è Ritornare a casa. Ecco, lì, quella è la casa. Solo quando si è giunti nel cuore si opera la trasformazione e di qui inizia il movimento ascensionale. Non si darà trasformazione del mondo se non a partire dalla trasformazione di se stessi, a partire dal cuore. Guardate che l'unica rivoluzione che siamo chiamati a fare è trasformare noi stessi. L'unica è la rivoluzione di noi stessi. chi vuole rivoluzione nel mondo, chi vuole fare rivoluzione nel mondo farà soltanto guerre. Questo dovremmo comprendere noi cristiani. Non fare grandi viaggi. L'unico viaggio, dice Martin Buber, è il viaggio verso se stessi. Quello conta. Scendere lì. Ed è molto faticoso. Scendere nella parte più intima e sacra di noi stessi, perché lì c'è questa luce, verità, energia, principio vitale che ci sta attendendo. E chi lo accosta viene trasformato, e chi trasforma se stesso trasforma il mondo. Quindi la preghiera nasce dal silenzio. Non c'è preghiera senza silenzio. Quindi il silenzio è il luogo atto alla nascita della parola. Nascita è come emergere della luce di Dio. Mettiamoci in testa una cosa: se non coltiviamo il silenzio, non vi sono preghiere che tengano. A questo punto, che cos'è il silenzio? Qui non siamo banali. Il silenzio non è assenza di parole. Un uomo che non dice parole non è silenzioso, tace e basta. Essere silenzioso è ben altro. Il silenzio è una condizione esistenziale che a lungo andare ci condurrà a vedere la luce del Verbo presente in noi e splendente in noi. Ma avremo modo di fermarci sul silenzio, e lo diremo anche dopo. Quindi, la preghiera, quindi, altra definizione, è il lento lavorio perché tutto questo possa accadere. La preghiera è passare dal disordine, dall'agitazione in mezzo a tante luci, alla concentrazione. Scendere verso il centro di sé. La preghiera è un atto di concentrazione, ma non nel senso intellettuale soltanto. Io non prego perché mi sto concentrando. Molte persone si accusano anche nella confessione perché durante la preghiera sono distratte, non sono concentrate. A me non interessa. La questione importante è se la preghiera ti permette di concentrarti, nel senso di arrivare al centro di te stesso. Vedete, è tutto un cammino verso l'interno, o come diceva Teresa d'Avila, è una salita verso il basso, verso l'interno. Si sale scendendo. Occorre rientrare in noi stessi, creando degli spazi di silenzio nella nostra giornata. Guardate, questo non è un lusso spirituale, è un bel dire te. Quante volte ve lo dico perché me lo dicono? Tu sei fortunato, vivi in questa casa, hai tempo, ma non vuol dire niente. Mangiare, bere, respirare non è un lusso, è necessità. Io credo che cominceremo a diventare oranti quando penseremo alla preghiera come al mangiare, al bere e al respirare. Non potremo dire, e ogni tanto mi ricordo di farlo, ma come? Mi ricordo di farlo, cioè tu mangi quando ti ricordi, respiri quando ti ricordi, bevi quando ti ricordi. No. La preghiera è vitale. Finché Finché ve lo dico, vabbè, è una cosa intellettuale, va bene. Per questo che è sempre pericoloso parlare della preghiera. Mi sto accorgendo, no? Sto leggendo molto sulla preghiera, ma quando parli poi della preghiera è come presentare un bel menù a delle persone che sono affamate, però a un certo punto o passi a mangiare e se no, cioè è come un assetato che si accontentasse della formula dell'acqua. Tu puoi fare a un assetato una bella conferenza sull'acqua, sì, ma è lì che dice adesso e poi? Cioè si impara la preghiera non si può imparare, vedete quella citazione bella di prima. No, nostro padre non ci ha insegnato a pregare, pregava. Quindi possiamo dire a pregare si impara pregando, non venendo agli incontri di Don Paolo. Vi lascio soltanto delle suggestioni, dei pensieri, ecco, ma mi vorrei concentrare ancora sul silenzio. Il silenzio è tacitazione del proprio mondo interiore. E qui stiamo affrontando un altro paragrafo. È importantissimo questo. Il silenzio come tacitazione del proprio mondo interiore. Cosa vuol dire? Tacitazione, mettere a silenzio, far smettere di parlare, possiamo dire, le immagini, i pensieri, le parole. Io forse adesso dico delle cose impopolari, ma spero che dopo tutto l'anno, grazie anche al contributo dei personaggi del pomeriggio, vi diventeranno, spero vi possano diventare familiari. Il pensiero nella preghiera è un disastro. Pregare non vuol dire pensare. Purtroppo siamo figli di Cartesio, il quale diceva che io sono nel momento in cui penso. Ma no, ecco, nelle cose di Dio no, non funziona così. Il nostro pensiero è sempre qualcosa di aggiunto al nostro vero io interiore. Non aveva ragione Cartesio. Noi non siamo ciò che pensiamo. Occhio, il pensiero, la mente. È importantissimo quando, ad esempio, lo usiamo come strumento di dominio dell'universo, per la scoperta delle leggi dell'esistenza. Va benissimo, il pensiero ci aiuta a vivere. Ma quando si tratta di entrare in comunione con lo Spirito, con questa luce interiore, dobbiamo invece far tacere la mente e il pensiero. Dobbiamo soltanto fare esperienza. Il pensiero è per la conoscenza. Il pensiero, le immagini, la mente, è per la conoscenza, ma la conoscenza è sempre frammentaria. L'esperienza riesce a cogliere la totalità e Dio è totale. A Dio ci si accosta non per conoscenza, ma per esperienza. Smettiamolo di fare gli intellettuali nelle cose di Dio. Non lasciamoci fregare. Dopo 10 minuti di preghiera non ho pregato perché ho avuto dei bei pensieri spirituali, ho soltanto fatto una così, ho cercato godimento attraverso la mente, ma questa non è preghiera, mi sono autocompiaciuto. Se il pensiero è fondamentale per gestire, abbiamo detto, conoscere le cose del mondo, nelle cose di Dio è vero il contrario. Quando tacerà il pensiero, Dio potrà fare irruzione dentro di me, o se vogliamo dirla con l'altro linguaggio, potrà emergere da dentro di me. Dio non è oggetto di conoscenza, non è oggetto partorito dalla nostra mente, è soltanto amore, e l'amore lo si coglie per via esperienziale. Questo lo possiamo dire tutti. Un fuoco dipinto, mi viene in mente la casa povera di Geppetto e Pinocchio, che avevano il fuoco dipinto. Erano talmente poveri che avevano solo il fuoco dipinto. Ma pativano molto il freddo. Tu il fuoco dipinto lo puoi analizzare, lo puoi ammirare, ma non te ne puoi scaldare. Scaldarsi al fuoco è un fatto esperienziale, col fuoco vero. La preghiera, stiamo attenti, non produce nulla. Ecco un'altra definizione importante di preghiera. A volte senti persone che dicono: ma io prego, ma non sento nulla. E cosa vuoi sentire? Rupnik diceva, no, comprati un chilo di cioccolato, mangiatelo, lì senti qualcosa, ma non pretendere che la preghiera ti dia questo. Non preghiamo per stare meglio, La preghiera non è un fitness dell'anima. La preghiera non produce nulla, accoglie e basta, accoglie. Non so se avete mai pensato, ma le cose fondamentali nella vita, quelle che fanno vivere, non so, la luce, l'aria, l'acqua, l'amore, non si producono. Le cose fondamentali nella vita non si producono, si accolgono e se ne fa esperienza e basta. Ecco, la preghiera è proprio questa. Non produce. Possiamo dire, la preghiera è l'atto più inutile che esista. Ma cos'è in fondo? La bellezza. La bellezza è la cosa più inutile che esista. Se la bellezza fosse utile, è un disastro. Avrebbe un prezzo, ad esempio. Ma la bellezza, come l'amore, è preziosa, non ha un prezzo. Purtroppo noi confondiamo preziosità con prezzo. Per noi è tutto un prezzo. Se no non vale. Eh no, le cose che valgono non hanno un prezzo, sono preziose. Abbiamo fatto un grande casino, Abbiamo confuso le cose, E tutta questa confusione la portiamo anche nella vita spirituale, ma bisogna stare attenti, non è così. Non possiamo usare per le cose spirituali le stesse categorie del mondo. Eh no, per questo che bisogna diventare maestri nella vita spirituale. Se no facciamo soltanto confusione. Nelle cose di Dio tutto è già dato, Egli è. Non bisogna produrre Dio, non lo si partorisce. Neanche Maria l'ha partorito, l'ha accolto, ha detto di sì, si è fatta ricettacolo. Poi naturalmente l'ha partorito, ma non l'ha prodotto. Come comunicare a questo punto con questa luce, parola, energia o spirito, chiamiamolo come vogliamo, che è già data dentro di noi? Esiste una strada per accedere a questo luogo interiore? Sì, è un atteggiamento, Quello che dobbiamo acquisire è un atteggiamento. La preghiera è un atteggiamento di accoglienza. La preghiera è perfetta disponibilità all'azione dello Spirito in noi. Quindi, come dicevo prima, lo ribadisco, adesso è solo questione di permettere a questa luce energia di illuminarci. Possiamo dire questo, mi piace questa definizione, la preghiera è divenire, diventare capaci. Punto. E io so che qualcuno di voi sta pensando, sì, ma capaci di che? Capaci di fare cosa? E vedete, capaci e basta. Capace, cos'è? Un contenitore è capace, no? Si dice la capacità di un contenitore è quella di ricevere, non di fare. La preghiera ci rende capaci, punto. Non di fare, di accogliere. Noi vogliamo sempre fare, vogliamo sempre produrre, anche nelle cose di Dio. Nel primo libro dei Re, Yahweh dice a Elia, siamo nel primo libro dei Re, capitolo 19, versetti 9-11. Dio si rivela, Yahweh si rivela a Elia e gli dice, Elia, esci e fermati alla presenza del Signore. Bellissimo. Oppure, Salmo 46,11, dice il Salmo, fermatevi, sappiate che io sono Dio. La preghiera è una sosta. Il verbo fondamentale della preghiera è fermatevi. Occhio, non fuga, sosta. Qualcuno prende la preghiera come una fuga, un'evasione. Ci sono i film di evasione, ci sono i romanzi di evasione, c'è anche la preghiera di evasione. No, la preghiera è un fermarsi, un sostare per accogliere ciò che è già dato. Accogliere che però, capite, nella valenza di prima, di un far emergere, di un prendere contatto con ciò che è già. La preghiera è, questo può stupire, è diventare oziosi. L'ozio non è il padre dei vizi, come ci hanno insegnato. L'ozio è importantissimo nella vita spirituale. E sapete qual è il problema? Che noi l'abbiamo distrutto, frantumato questo ozio, attraverso che cosa? Il negozio. Negozio etimologicamente è nec ozio, la negazione dell'ozio. Noi siamo commercianti continuamente, noi commerciamo, facciamo, misuriamo, pesiamo, vendiamo, compriamo. Facciamo negozio e il negozio è proprio la negazione dell'ozio. Manicardi dice che l'ozio è il lavoro più degno che possa essere compiuto dall'uomo, l'attività spirituale. Dare finalmente spazio allo spirito che è in noi. Meno faccio, più emerge, più Dio compie. Bellissima definizione di Leonardo da Vinci. L'artista quanto meno opera, tanto più crea. Guardate, questa è una legge della vita spirituale. L'artista quanto meno opera, tanto più crea. L'ozio non è lo spreco del tempo, ma il suo uso sensato. È l'unico modo per rientrare in contatto con la verità di noi, che abita dentro di noi. Guardate che le cose che ci rendono veri, autentici, non le troviamo sulle bancarelle dei negozianti, perché loro negano proprio l'ozio. C'è la possibilità di diventare veri. La verità è dentro di noi. Io credo che 10 minuti al giorno di preghiera come contatto con la sorgente interiore ci renda molto più veri, o comunque ci svela più verità di noi stessi che tutto un giorno di traffici, di corsa, di incontri. Perché non è l'esterno a dirci chi siamo, è una scoperta dentro di noi, è l'io che è già dentro di noi che dice chi siamo. Allora Dio non ci vuole incatenati ai negozianti, Dio non ci vuole incatenati a nessun padrone. Vi ricordate in Matteo 20 c'è una parabola bellissima, quelli degli operai delle diverse ore della giornata. Il padrone, fuori di metafora, Dio prende con sé chi? Quelli che erano oziosi. Cosa fate qui alle 9 del mattino? E poi a mezzogiorno, alle 3, alle 5. Siamo qui, nessuno ci ha presi a negozio. Ah, ecco, visto che non siete legati a nessun padrone, vi prendo io. Quindi la possibilità del contatto con Dio era farci trovare oziosi. Se questi operai fossero stati già assoldati da qualcuno, Dio non li avrebbe incontrati su quelle piazze. Bella quella parabola, molto bella. Ma certo, perché Dio emerge in questo silenzio. Avete tra le mani una meditazione. Ce la fate ancora a seguirmi? No, perché la cosa è ancora lunga e quindi io bevo, intanto fate un po' di ricreazione. No, vi dicevo che è abbastanza intenso questa, però io credo che abbiamo l'obbligo di scendere un pochino, e se no siamo molto superficiali anche nelle cose della preghiera. Bene, ricreazione finita. Allora, avete tra le mani questo foglietto, poi sarebbe bello che ognuno avesse il proprio, a chi manca lo dice poi a Patrizia e ne facciamo delle copie. Ve l'ho riportato qui perché c'è un maestro, un grande maestro spirituale, si chiama Meister Eckhart, molti di voi lo conoscono, poi ve lo presenterò anche nella bibliografia. La Delphi ha pubblicato, adesso non so, sarà anche in che anno, comunque una bellissima raccolta dei sermoni tedeschi di Meister Eckhart. Meister Eckhart era un mistico, un religioso domenicano mistico, fondamentale per la spiritualità dell'Occidente. Lui è pensate, è contemporaneo di Dante, siamo intorno al 1260, e lui come mistico ovviamente ha anticipato, ha visto molto lontano, e per questo poi è stato anche condannato per le sue posizioni, alcune sue posizioni, ma è sempre così, adesso poi diventano santi, ma sul momento sono messi sul rogo. Meister Eckhart, contemporaneo di Dante, scrive le sue intuizioni spirituali e mistiche in due grandi raccolte, possiamo dire. Una sono i sermoni in latino, quindi molto scolastici, molto, e poi per il popolo, lui è tedesco, quindi li fa in tedesco. Sono stati raccolti, io leggerei insieme a voi questo sermone tedesco. Ovviamente vi ho fatto un'estrapolazione, le parentesi quadre vuol dire che continua. Ma vorrei leggerlo perché secondo me qui c'è tutto, tutto, quello che riguarda la vita spirituale, la vita di preghiera, e io oserei dire non soltanto quella cristiana. Quando ascolteremo l'induismo, il buddismo, ci sono delle affinità che sono impressionanti, impressionanti. Ma d'altra parte, se voi volate alto, cioè a livello mistico, in tutte le grandi tradizioni religiose, ci si incontra, non si può non incontrarsi. Ci si scontra se ci muoviamo alla base, certo. Ma se ci muoviamo ai vertici, lì l'aria è molto rarefatta, non c'è più attrito, non ci si scontra più. È lì che bisogna muoversi nel dialogo interreligioso. Non sulle bazzeccole, sui riti, su. Bisogna, quindi a livello di mistici, lì ci incontriamo. Il problema è che noi abbiamo dimenticato molti mistici. Allora, lui parte sempre, in tutti i sermoni tedeschi, parte da una citazione, questa che prende e la traduce un po', non in maniera letterale, è una citazione di Sapienza, capitolo 18, versetto 14. Lui dice: quando tutte le cose erano in mezzo al silenzio, venne in me dall'alto, dal trono regale, una parola segreta. L'anima in cui deve compiersi questa nascita deve mantenersi completamente pura, dice. Lui usa anima, il centro, il cuore, quella parte profondissima. Io vi ho messo in nota, stiamo attenti, quando usa pura non intende, come il Vangelo d'altra parte, non intende mai l'aspetto morale. Beati puri di cuore, non c'è nulla di moralistico e di morale lì. È una purezza altra, è la purezza che vuol dire vuoto, vuol dire accoglienza, vuol dire trasparenza. E vivere in perfetta nobiltà, del tutto raccolta e nell'interiorità, senza disperdersi con i cinque sensi nella molteplicità delle creature, ma del tutto interiore, raccolta in se stessa, nello stato più puro, quello è il suo luogo e tutto ciò che è inferiore fa resistenza. Lui parla molto della nascita di Gesù nel cuore. Lo scopo della vita spirituale è far nascere Gesù nel cuore. Gesù è già nato nel nostro cuore, c'è già emergere, in questo senso. Prendiamo dapprima la parola che suona, in mezzo al silenzio mi fu detta una parola segreta. Ah, Signore, dov'è il silenzio e dov'è il luogo in cui questa parola viene pronunciata? Noi diciamo, come già prima ho detto, è nella parte più pura che l'anima può offrire, nella parte più nobile, nel fondo, nell'essenza dell'anima, ovvero nella parte più segreta dell'anima. E qui dice una cosa splendida. Là tace il mezzo. Capite? Non c'è un mezzo. Gesù non nasce nel nostro cuore attraverso un mezzo. Non lo produciamo. Lì tace il mezzo. Perché là non è mai giunta creatura, né immagine. Né la conosce l'anima, l'operare, il sapere. È fantastico, eh? Vedete? Nelle cose di Dio non c'entra il mezzo, l'immagine, la conoscenza, l'operare, il sapere. Là non sa niente di immagine alcuna, sia essa di se stessa o di qualsiasi altra creatura. Quindi per far emergere la luce in noi, i cinque sensi, la conoscenza, le immagini, le parole, non c'entrano nulla. Nessuno tocca il fondo dell'anima se non Dio solo, è già dato, lui c'è. Dio opera nell'anima senza quel mezzo, immagine o somiglianza, opera nel fondo dell'anima dove mai è giunta un'immagine, ma soltanto Dio stesso col suo proprio essere, nessuna creatura può farlo. Perciò tu devi necessariamente stare. Quando verrà la monaca della tradizione Zen Soto, Elena, vi dirà cos'è lo Zen. Stare e basta, stare. Non pensare, immaginare, parlare, stare. E permanere nell'essere nel fondo. Là Dio ti deve, Lui ti deve toccare con la sua semplice essenza, senza la mediazione di nessuna immagine. Cosa deve fare l'uomo per ottenere e meritare che questa nascita avvenga in lui e sia compiuta? E qui si fa una domanda. È meglio che l'uomo si studi di compiere qualcosa, si raffiguri Dio, diriga verso di lui il suo pensiero, o che piuttosto si mantenga nel silenzio, nella pace, nella quiete, e lasci parlare ed operare in sé Dio, aspettando soltanto l'azione di Dio? Tali uomini devono sapere che la cosa migliore e più nobile per giungere a questa vita è tacere, e lasciar parlare ed operare Dio. Questa parola viene pronunciata là dove tutte le potenze si ritirano dalle loro opere ed immagini. Perciò è detto, in mezzo al silenzio fu parlata a me la parola segreta. Bellissima, fu parlata a me la parola. Ancora su ciò, quanto più puoi condurre le tue potenze verso l'unità, nell'oblio di tutte le cose e delle loro immagini che hai accolto in te, oblio di tutte le immagini, tanto più puoi allontanarti dalle creature e dalle loro immagini, tanto più sei vicino a questa parola e pronto a riceverla, a fartene capace. Così dunque l'uomo deve sottrarsi a tutti i sensi, rivolgere verso l'interno tutte le potenze. Qui intende l'intelletto, la memoria, la volontà, le immagini. E permanere nell'oblio di tutte le cose di se stesso. Perciò un maestro, qui sta citando Anselmo d'Aosta, si rivolge all'anima così, sfugge all'agitazione delle opere esteriori. Fuggi ancora e nasconditi di fronte al tumulto dei pensieri interiori, perché essi provocano inquietudini. Cos'è che ci inquieta? Quando ci mettiamo a pregare, ci vengono in mente, pensiamo a tantissime cose, pensiamo. Abbiamo trasformato la preghiera in un pensatoio. Se Dio deve pronunciare la sua parola nell'anima, essa deve essere in pace, in quiete. Allora Egli parla la sua parola e se stesso nell'anima. Non un'immagine, ma se stesso. Dio opera senza mediazione, senza immagine, e quanto più tu sei senza immagine, tanto più sei aperto al suo operare. E quanto più sei rivolto all'interno e dimentico di te, tanto più sei vicino a Lui. Poi salto, alla fine riprende San Giovanni quando dice «La luce risplende nelle tenebre». Tradotto, perché la luce possa risplendere in noi, dobbiamo rimanere nelle tenebre. E tenebra cosa vuol dire? Non sentire, non sapere, non conoscere, non immaginare, non parlare. Se, la luce non può risplendere nella luce, capite? È il buio, è la tenebra, è l'oscurità che permette alla luce di manifestarsi. E lui dice, ogni maestro, con tutta la propria ragione, la propria conoscenza, ha mai insegnato e mai insegnerà fino al giorno del giudizio, e non ha mai compreso neppure la più piccola parte di questo sapere e di questo fondo. Anche se può chiamarsi un non sapere, un non conoscere, esso contiene tuttavia molto di più di ogni sapere e di ogni conoscenza, al di fuori di esso. Infatti questo non sapere ti attira e conduce lontano da tutte le conoscenze e anche da te stesso. Ma Gesù queste cose le ha dette quando dice: chi vuole seguirmi, cioè chi vuole fare esperienza di me, rinneghi se stesso. Voleva dire questo. Non puoi fare esperienza del divino se immagini, se pensi, se... Guarda che è di una potenza sta cosa. Che... Ciò intendeva Cristo quando disse, ecco quello che ho appena detto, come dicesse, chi non abbandona, non è tutta ma è tutta, tutta l'esteriorità delle creature non può essere concepito né generato in questa divina nascita. Ti ci conduce invece davvero il fatto di spogliarti di te stesso e di tutto quello che è esteriore. Io vi invito, ecco, di riprendere questa omelia perché è impressionante. Tre secoli dopo, tutte queste cose, con un altro linguaggio, perché siamo in un altro spazio anche geografico, verrà ripreso da San Giovanni della Croce. Il nada è questo. L'oscurità è questo. La notte dell'anima è questa. Se vuoi conoscere, devi passare per il non conoscere. Se vuoi sapere, attraverso il non sapere. Ecco allora qua che prende senso l'idea di vuoto, ecco, no? Ecco, è tardissimo, io mi fermo qua, non voglio abusare della vostra pazienza, però ecco, come primo incontro volevo proprio far passare questa idea che lo so che può essere un po' strana, forse non siamo abituati a sentire queste cose, ma veramente qui siamo alla base, al fondamento della preghiera. E cosa succede allora, è l'ultima cosa che dico, cosa succede se entriamo in contatto con questa realtà? Siamo trasformati. Cioè, se entrando in contatto con la luce che è dentro di noi, ci illuminiamo. Se mi metto sotto la pioggia, mi bagno. Se entro in contatto con la luce, mi illumino. Ma cosa vuol dire illuminarsi? Vuol dire che tutta la mia vita è trasformata. Per questo che la preghiera diventa un modus vivendi, una modalità di vita. Per quello che dicevo prima, non possiamo pensare che la preghiera sia una cosa e la vita un'altra. Chi prega vive in un altro modo, in un altro modo. La preghiera trasforma. Per questo che la questione non è diventare uomini di preghiera. Noi non preghiamo perché ogni tanto preghiamo, ma perché siamo diventati preghiera, perché la luce ormai ci ha illuminati dal di dentro, dal di dentro. Siamo tutti illuminati. L'uomo che prega, d'altra parte, se voi fate l'esperienza di persone di grande preghiera, provate a accostare dei monaci che pregano veramente. Sono delle persone illuminate, ma non di te, non illuminate nel senso, trasmettono una luce che è impressionante, persone luminose, luminose. Allora certo che poi il pensiero, le parole che diranno, come si comporteranno, sarà tutto trasformato, perché la luce è da dentro, sono trasformati da questo. Tommaso da Celano, primo biografo di Francesco d'Assisi, scrisse: non era tanto un uomo che pregava, quanto era diventato lui stesso preghiera. E poi vive da Francesco. Se vogliamo cambiare qualcosa della nostra vita, prima di andare da uno psicologo o da uno psichiatra, cominciamo a inginocchiarci un po' di più. È lì che c'è la trasformazione dell'uomo. La preghiera informa la vita. Informa la vita vuol dire come l'anima e la forma del corpo. Informa in questo senso. La preghiera ci aiuta a muoverci ci aiuta a muoverci in questo mondo in modo diverso. Vannucci fa un paragone, dice: la vita è un mare, è un oceano. Noi quando nasciamo cominciamo la traversata del mare su una barca, su una nave, sapendo che la fine sarà un naufragio, la morte. Noi siamo destinati a naufragare. E lui dice, però su quella nave ci sono due gruppi di persone, come sul Titanic. Si sa che si stava andando sotto, a fondo. La questione è, qualcuno continua a cantare, a ballare, a divertirsi, cioè a vivere, tradotto, sulla superficie, a essere superficiali. Puoi condurre una vita da superficiale, forse vivi anche bene, ma poi naufraghi, prima o poi, sai che la vita andrà a finire lì. Ma c'è qualcuno che nel frattempo cosa fa? Va sul ponte della nave, impara a nuotare su quella piscina. La preghiera è proprio questo, imparare a nuotare per non naufragare. Cioè, tu con la preghiera impari a muoverti in questo mondo per non andare a fondo, senza andare a fondo. Cominci a vivere in un altro modo, a dire altre parole, a partorire altri pensieri, a stringere relazioni con le persone in maniera diversa. Questo è pregare. Imparare a muoversi in un altro modo. Perché? Perché la preghiera è, in ultima analisi, attingere alla propria sorgente vivificante. La preghiera è scendere verso questo centro dell'anima, ma quella coincide con la sorgente. E allora potremmo anche chiederci a quale sorgente attingiamo veramente nella nostra vita. La questione è che noi continuiamo ad attingere per affrontare il quotidiano a sorgenti torbide, acque sporche, che non ci dissetano. La preghiera è dedicare un po' di tempo ogni giorno per attingere a sorgenti di acque che non verranno mai meno. Ecco perché è importante la preghiera all'inizio della giornata, perché lì attingi la forza, attingi la luce, attingi un modus vivendi diverso per affrontare il quotidiano. Se no, se attingi soltanto a fonti, a sorgenti, a fonti sporche, insulse, prima o poi ti spegni, ti esaurisci. Ci sono più persone che ti dicono: sono esaurito, come delle pille, esauste, siamo esausti. Ma certo, qual è la fonte a cui attingi? Quanto tempo dedichi alla preghiera? Chi non prega si esaurisce. Guardate, non è un moralismo questo, Chi non mangia, prima o poi, sviene. Bene, vi lascio soltanto un po' di bibliografia. Durante questo anno ve ne lascerò parecchia, però non posso darvela tutta in una volta, e vi invito durante quest'anno a leggere un pochino, a leggere, leggete quello che volete, ma leggete anche qualcosa riguardo la preghiera, perché è importante. Allora, cito quello che... ho citato durante questa mattinata, ho citato parecchio, ho preso anche parecchio, perché ciascuno ha i suoi maestri, un certo Giovanni Vannucci. Vannucci è un autore che va riscoperto, è un monaco anche lui, un po' particolare, un monaco che si è mosso negli anni, soprattutto 50-60, della scuola di Balducci, della scuola di Turoldo, ecco. Giovanni Vannucci ha pubblicato parecchio, ma sulla preghiera in particolare due testi. Uno è Pregare, è appena uscito, edito dalla editrice romena. Poche copie ci sono di là, poi man mano le prendo, ma in ogni libreria cattolica potete farvele arrivare. Oppure Invito alla preghiera. Un testo molto importante, un testo medievale, poco conosciuto, ma è stato per secoli un caposaldo della vita spirituale, ahimè, appunto dimenticato, La nube della non conoscenza, autore ignoto, un po' come l'Imitazione di Cristo, non sappiamo bene chi l'abbia scritto, La nube della non conoscenza, vedete la nube, l'oscurità, la non conoscenza, cioè tutti aspetti per arrivare alla pienezza, al compimento. Edito da Adelphi. Ansel Grün, Le sorgenti della forza interiore. Dove attingiamo la nostra energia? Dove attingiamo? A quale sorgente? Attraverso cosa? Poi i sermoni tedeschi, ve l'ho detto, di Meister Eckhart. Ho fatto quella citazione all'inizio di questo ebreo che cita l'esperienza della preghiera di suo padre nel catalogo della mostra che si è tenuta la scorsa primavera alla Reggia di Venaria, una bella mostra sulla preghiera, qualcuno l'ha visitata senz'altro, un po' sbilanciata secondo me, sette stanze per i musulmani erano un po' troppe nel contesto, no? Del resto, comunque per motivi economici ovviamente. Però il catalogo, è, secondo me, è ben fatto, pregare è un'esperienza umana, e c'è una introduzione sulla storia della preghiera di Lucetta Scarafia, una giornalista che scrive anche sull'Avvenire, e poi c'è tutti un capitolo per grande religione, e quindi sull'ebraismo, sull'Islam, sui buddisti, sui induisti, avanti, però molto puntuale, senza perdersi chiacchiere. Un libretto che vi consiglio, non l'ho scritto perché è venuto in mente stamattina, noi abbiamo fatto una serata su questo libretto all'inizio della casa, mi ricordo il primo o secondo anno che eravamo qua, un libro che magari citerò qualcosa oggi con la Milanima. L'autore è V. Kolitz, Kolitz con la K e la TZ finale, Kolitz. Yossel Rakover si rivolge a Dio, e la preghiera di questo ebreo che scrive al suo Dio nel ghetto di Varsavia, siamo nel 44. Il ghetto di Varsavia sta 43, scusate, 43, il ghetto di Varsavia sta per essere preso e distrutto. Lui si rifugia, sono morti tutti i figli, la moglie, vede morire bambini e i suoi amici, sale su un palazzo ormai dove ci sono gli ultimi resistenti all'ondata, all'orda nazista, e Yossel Rakover cosa fa? Scrive una preghiera. La metto in una bottiglia sperando che poi un domani qualcuno la scoprisse. Ecco, questo libretto racchiude questa preghiera. In realtà è molto interessante, la parte del leone in realtà è fatta dall'introduzione del grande filosofo Levinas, e la preghiera di per sé sono pochissime pagine. È un testo importante perché dice non soltanto la preghiera dell'uomo ebreo, questa fede che è indistruttibile, ma dice qualcosa sulla preghiera. È un libretto che ve lo consiglio veramente. Ecco, io finisco con, semmai prendendo proprio la parte più alta, la parte finale di questa preghiera, così ci lasciamo con, la usiamo anche come preghiera nostra. Quindi lui sta per essere ucciso, sente ormai salire i soldati dalle scale, quindi però scrive. E lui dice: io credo al Dio di Israele, anche se egli ha fatto di tutto per spezzare la mia fede in lui. I miei rapporti con lui non sono più quelli di un servo di fronte al padrone, ma quelli di un discepolo di fronte al maestro. Io credo alle sue leggi, io lo amo, e anche se mi fossi ingannato nei suoi confronti, continuerei ad adorare la sua legge. Tu dici che noi abbiamo peccato, certamente noi abbiamo peccato. Tuttavia vorrei che tu mi dicessi se c'è un peccato sulla terra che meriti un tale castigo. Ti dico queste cose, mio Dio, perché credo in te, perché credo in te più che mai, perché so che tu sei il mio Dio e non il Dio di coloro i cui atti sono l'orribile frutto della loro impietà. Io non posso lodarti per gli atti che tu tolleri, ma ti benedico e ti lodo per la tua maestà che ispira timore. La morte ora non può più aspettare, devo smettere di scrivere. Il tiro dei fucili ai piani superiori mi fa più debole, si fa più debole di minuto in minuto. Cadono in questo momento gli ultimi difensori del nostro rifugio e con essi cade la grande e bella Varsavia, ebrea, che temeva Dio. Il sole tramonto e io ti ringrazio, Dio, perché non lo vedrò più sorgere. Dei raggi rossi piovono dalla finestra, il pezzetto di cielo che io posso vedere è fiammeggiante e fluido come un flusso di sangue. Tra un'ora al massimo sarà riunito a mia moglie, ai miei figli, ai miei migliori figli del mio popolo, in un mondo migliore, in cui i dubbi non domineranno più e Dio sarà l'unico sovrano. Muoio sereno, ma non soddisfatto, da uomo abbattuto, ma non disperato, credente, ma non supplicante, amando Dio, ma senza dire ciecamente amen. Ho seguito Dio anche quando mi ha respinto, ho adempiuto il suo comando anche quando, per premiare la mia osservanza, egli mi colpiva profondamente. Io l'ho amato, lo amavo e lo amo ancora, anche se mi ha abbassato fino a terra, mi ha torturato fino alla morte, mi ha ridotto alla vergogna, alla derisione. Tu puoi torturarmi fino alla morte, ma io crederò sempre in te. Ti amerò sempre, anche se non vuoi. E queste sono le mie ultime parole, mio Dio di collera. Tu non riuscirai a far sì che io ti rinneghi. Tu hai tentato di tutto per farmi cadere nel dubbio, ma io muoio come ho vissuto, in una fede incrollabile in te. Lodato sia il Dio dei morti, il Dio della vendetta, il Dio della verità e della fede, che presto mostrerà nuovamente il suo volto al mondo e ne farà tremare le fondamenta con la sua voce onnipotente. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno. Vi ho messo anche Eti Illesum, è uscita l'edizione integrale, vi consiglio di leggere l'edizione integrale, non il sunto, che c'è anche, sempre di Adelphi. Io credo che sia un testo capitale quello. Io lo dicevo poche sere fa un incontro con dei giovani. Prima di morire bisogna leggere il diario di Eti Illesum. È una cosa straordinaria. Questa donna scrive questo diario a 27 anni, lo finirà a 29, poi morirà ad Auschwitz. E si vede proprio qual è il suo cammino di vita interiore. Cos'è la preghiera? Ecco, una donna che ha imparato a pregare, diventando preghiera. Sono 1000 pagine quasi, eh? Prendetelo come senza fretta. È un diario, ogni tanto una giornata con Eti Illesum. Grazie.